E allora buonasera, bentrovati, bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima. La trasmissione del lunedì sera alle 20.15 che da più di 15 anni vi tiene compagnia sulle frequenze della vostra radio preferita. Ricordiamo che sul sito ondarossa.info trovate tutte le puntate registrate, basta andare in palinsesto a lunedì, ore 20, c'è Entropia Massima e lì dentro troverete registrate le puntate che ci hanno accompagnato lungo quest'ultimo anno e anche quelli precedenti. Come sanno quelli che ci seguono più assiduamente, la nostra trasmissione è sviluppata su 4 cicli tematici. Se vi state chiedendo qual è il ciclo di oggi, in realtà la risposta vi sorprenderà perché faremo tutti e 4 i cicli. Allora andiamo in diretta con Entropia Massima, inizio di trasmissione, vogliamo dare un abbraccio particolare a chi ci segue dal carcere o privata della propria libertà personale. Dunque, come si diceva nella sigla, oggi non c'è un solo argomento dei 4 che noi presentiamo, ma ve li presentiamo un pochino tutti, cercheremo di fare durante la puntata un po' un riepilogo di quello che è stata la nostra stagione appena conclusa. E già, perché purtroppo oggi è l'ultima puntata e quindi ci dovremo salutare, almeno per quanto riguarda Entropia Massima, ma chiaramente da settembre ritorniamo in pista. Oggi dunque abbiamo qui con noi un po' le varie anime che hanno guidato i cicli tematici. Iniziamo con Jacopo.
Ciao, salve a tutti, buonasera. Salve a tutti, buonasera.
Ecco, Jacopo vi ha salutato, non si è sentito ma...
Lo rifaccio.
Ecco, adesso forse sì.
Buonasera a tutti e a tutti.
E poi c'è Chiara.
E buonasera a tutti e a tutti, di nuovo per l'ultima puntata di Entropia Massima, da Emergenza Zero.
Ok.
Mentre c'è Jacopo... Libera Scienza, il libero Stato.
Bene. E non c'è ancora Alberto che anima il ciclo su economia e ambiente, magari ci raggiungerà un po' più tardi, speriamo. Ma iniziamo quindi da me. Siamo da me e il mio ciclo è quello dell'intelligenza artificiale. Sono già un paio d'anni che andiamo avanti su questo filone e quest'anno lo abbiamo un po' più articolato diciamo sul tema del lavoro. Infatti, come è noto, intelligenza artificiale significa automazione, sono temi che ormai appartengono al mainstream, non sono più diciamo qualcosa di science fiction, no? di fantascienza, è assolutamente la quotidianità. È in atto, come abbiamo visto nelle puntate, una vera e propria rivoluzione che qualcuno pensa sia la terza o addirittura c'è chi dice sia la quarta, ma poco importa, insomma, poco importano le definizioni. Sicuramente si compie un ciclo che è iniziato con la prima rivoluzione industriale, che poi è proseguito avanti e che è direttamente connesso con la tecnologia, con le tecnologie che nel frattempo sono state introdotte all'interno dei cicli produttivi. Quella dell'intelligenza artificiale, l'ultima arrivata, è quella che promette anche di essere la più dirompente, che stravolgerà in maniera totale e irreversibile il modo di produzione, anche le nostre vite. Quindi c'è un'attenzione particolare, attenzione che in realtà è sempre presente ogni volta che ci sono dei cambi tecnologici. In questo caso, ci dicono alcuni esperti, i cambi sarebbero abbastanza consistenti. Infatti, come abbiamo visto, le abilità umane, bene o male, sono categorizzabili in due grossi tronconi: da un lato la forza fisica, dall'altro le capacità intellettive. La forza fisica viene chiaramente può essere facilmente sostituita dalle macchine, le macchine di potenza, quelle che comunque già esistono da 200 anni e che sono partite con le macchine a vapore per continuare poi con tutte le macchine che diciamo nello sviluppo della termodinamica si sono susseguite, i vari motori a combustibili fossili. Quindi da un lato la forza fisica, dall'altro la forza intellettiva, che è sempre stata quella che si diceva, vedrete che poi con l'industrializzazione ci sarà l'avvento di altre tipologie di lavoro legate ai servizi. Infatti così è stato nelle economie più avanzate, come per esempio quella del paese dove viviamo, che comunque non è certamente tra gli ultimi, quantomeno come volumi di PIL che movimenta ogni anno. C'è stato un enorme spostamento della forza lavoro sul terziario, quindi sui servizi. Ebbene, con l'intelligenza artificiale anche questa componente del saper fare dell'essere umano sembra che verrà sostituita dalle macchine, che sono in grado di apprendere da sole e quindi di proporre soluzioni in tempi molto più rapidi e soluzioni molto più efficaci ed efficienti di quelle che potrebbe fare un essere umano. E quindi di fatto le stime ci dicono che nei prossimi 10 anni ci sarà una caduta netta dei posti di lavoro, caduta che del resto stiamo già osservando in questi giorni. Non si tratta solo di perdita di lavoro, abbiamo visto che chiaramente adesso è connessa poi una enorme percentuale di precariato, come è ovvio che sia, quindi quando il costo, quando diciamo la forza lavoro c'è in grande disponibilità e ci sono poche opportunità lavorative, è evidente che si abbassano i salari e quindi cresce anche la precarietà e le tipologie di contratto, diciamo, che ci fanno fare un passo indietro rispetto alle tante conquiste che sono avvenute nel secolo scorso in fatto di lavoro. E sembra quindi che, come abbiamo visto, si stia rapidamente passando dal paradigma degli sfruttati al paradigma degli inutili. Gli inutili essendo persone di cui la società non ha alcuna necessità, non che oggi non esistino, che non siano mai esistiti, anzi, gli inutili hanno sempre fatto parte di qualunque tipo di società e ne fanno parte oggi come sempre. Il problema è che adesso questa componente sta crescendo rapidamente. Qualcuno dice che già abbia superato il 50% a livello globale, o comunque il trend è quello, stanno crescendo gli inutili e stanno di conseguenza diminuendo gli sfruttati, dandoci quindi un panorama completamente inedito. Non siamo attrezzati per questo, o comunque sì, siamo attrezzati perché non ci siamo solo occupati di sfruttati, ma ci siamo occupati anche di inutili e come delle nostre lotte, ma in questo caso dovremo occuparci sempre più di inutili e sempre meno di sfruttati. E durante la trasmissione è venuto naturale parlare di reddito universale, ma non perché diciamo sia un'idea così tanto originale, anzi è un'idea che va avanti già da diversi anni e che ha aperto inevitabilmente un dibattito anche politico, se vogliamo, interessante, dentro il quale noi ci vogliamo inserire, perché è evidente che si può parlare in tanti modi di reddito universale e noi vorremmo farlo dal nostro punto di vista, anche perché l'alternativa a questo è l'eliminazione fisica, che pure è un'altra possibilità che il capitale potrà utilizzare, cioè avendo 7 miliardi di persone di cui la metà inutili, può venire in mente che forse un'idea efficace potrebbe essere quella di sterminarli, così almeno da non avere più il problema di dover pensare a loro. E quindi diciamo, questa è una possibilità concreta e, come abbiamo visto, sta già avvenendo. Le carceri aumentano sempre di più il numero di persone che vi finiscono dentro, spesso sempre più connessi con situazioni di povertà o situazioni anche di discriminazione razziale, sia nel nostro paese che negli altri paesi. Sappiamo che chi vuole venire per avere una vita migliore e scappare dal proprio paese gli viene impedito. Fortezza Europa da un lato, dall'altro, se vogliamo citare anche gli Stati Uniti, confine col Messico, con centinaia di migliaia di persone che perdono la vita in questo viaggio che viene loro impedito. Quindi tutto questo sono cose assolutamente note. Ovviamente noi, nel parlare di reddito universale, lo abbiamo fatto non dimenticando anche il welfare, che secondo noi non deve essere sostituito dal reddito universale, ma semmai deve essere da esso complementato. E ci siamo un po' spinti anche con qualche proposta futuribile, visto che l'automazione sta andando avanti e che comunque sarà inevitabile, inutile piangere e sperare che qualcosa possa tornare indietro, non succederà. Tanto vale allora inserirsi nel dibattito e provare a dire qualcosa. L'abbiamo fatto con delle idee ancora un po' abbozzate, vaghe, però speriamo utili alla riflessione collettiva. Abbiamo avuto anche tante chiamate e una di queste idee è quella di dire, visto che c'è l'automazione, facciamo in modo che i lavori più degradanti, più umilianti, più faticosi, che quelli che non vogliamo fare possano essere fatti da macchine, e che però a guadagnarci non siano solo quelli che posseggono, diciamo, gli strumenti per automatizzarli, ma tutti e tutte noi. Del resto è anche vero che se non sta avvenendo fin da subito l'automazione, anche perché c'è una così grande disponibilità di persone disposte a lavorare a condizioni misere, quindi non c'è neanche bisogno di automatizzare certi lavori che invece vengono tranquillamente svolti con dei salari bassissimi. Quindi un motivo in più per parlare di reddito è quello di dire: non deve essere più obbligatorio per qualcuno fare un lavoro che non vuole fare solo perché deve vivere, deve poter vivere anche senza farlo, e questo dovrebbe anche spingere poi ad automatizzare tutti quei lavori che invece nessuno vuole più fare. Se c'è il reddito, nessuno più è costretto a fare, quindi siccome sono necessari, inevitabilmente si spingerà per poter automatizzare. Al momento non è così, chiaramente l'automazione non riguarda quel tipo di lavori, e quindi questa è una piccola idea che noi abbiamo proposto. Allora, dopo questa prima parte direi che facciamo una piccola pausa e poi continuiamo con gli altri cicli. Vi faccio ascoltare adesso un brano dei Suicidal Tendencies. Ed ecco che ci di nuovo in diretta dopo questo Psycho Vision dei Suicidal Tendencies. Ricominciamo con un altro dei cicli. Adesso diamo la parola a Jacopo, che ha presentato durante l'anno il ciclo Libera Scienza nel Libero Stato. Una cosa nuova, una novità per questa trasmissione, speriamo che si ripeterà anche nei prossimi anni. Abbiamo voluto fornire degli strumenti semplici.
Certo, grazie. Sì, questo è stato il primo. Si sente? Sì. Si sente, eccomi. Problemi audio. È stato, come dicevo, era Libera Scienza Libero Stato, è stata la prima esperienza di trasmissione mia personale in radio di divulgazione scientifica. L'idea è nata, faccio un breve riassunto perché ovviamente non l'ho fatta da solo, per chi non ha mai sentito la trasmissione, l'ho fatta insieme a un mio caro collega e amico Lorenzo, con cui abbiamo sviluppato, insomma, l'idea ci è venuta strada facendo, insomma, via via che il programma andava avanti cercavamo di toccare sempre temi diversi rispetto alle scoperte scientifiche che si andavano palesando, scoperte scientifiche riguardo soprattutto la fisica, ecco. Abbiamo avuto anche l'aiuto di Chiara, che poi parlerà dopo, avrete l'onore. Senza di lei non riuscivamo proprio a far girare l'apparato radiofonico, lei stava al mixer, ai microfoni.
Quale onore, quale onore ascoltare cotali vette di scienze
come
e
dici
sapienza.
Tu hard science,
hard science.
Esatto. In realtà, perché io sono un fisico, Lorenzo un geologo, abbiamo unito insomma un po'
infatti
il nostro...
ce l'ha rubato a noi, cioè ci ha pure rubato Lorenzo, capito?
Sì, è vero, perché Lorenzo partecipava già con Chiara alla radio. E quindi ecco, è stata, come dicevo, la prima esperienza. Devo dire, io adesso farò un breve riepilogo, dirò quello che vorremmo fare, le nostre intenzioni per l'anno prossimo, tutto in divenire. Spero di interpretare anche un po' al meglio il pensiero di Lorenzo, soprattutto il perché ci ha spinto a fare questa trasmissione. Anzi, devo dire che le puntate che abbiamo sviluppato sono state comunque uno scambio molto florido, molto intenso tra me e Lorenzo le settimane prima della puntata per prepararla. Discutevamo molto sugli argomenti e spesso anche, insomma, avevamo visioni differenti su cui comunque secondo me è nata una bella sintesi e speriamo che l'anno prossimo sia anche meglio. Insomma, quest'anno ci siamo un po' rodati, ci siamo anche io soprattutto mi sono un po' più sciolto.
Sembrava avessi fatto radio da sempre.
E comunque va bene. Allora, perché innanzitutto il titolo Libera Scienza e Libero Stato, ecco, ci è venuto perché ovviamente noi riteniamo che la scienza deve essere libera in uno Stato che finanzia la scienza liberamente e che sia libera dagli interessi privati. Ecco, questo è un dato di fatto. Abbiamo anche Libera Scienza e Libero Stato significa anche per noi significava anche il ruolo politico e sociale che ha la scienza. Un ruolo, l'abbiamo ripetuto più volte, un ruolo soprattutto rivoluzionario, perché se la scienza di base, se è finanziata liberamente, è uno strumento, un veicolo, un vettore di pace, di fratellanza fra i popoli, non conosce confini la scienza. La scienza sono collaborazioni internazionali, se è fatta bene, fuori dai vincoli appunto degli interessi privati e politici, la scienza è qualcosa che dovrebbe ovviamente andare a beneficio del progresso umano in generale, nel senso più ampio del termine. E quindi abbiamo parlato di scienza di base, per quello che mi concerne è stata la fisica. Insomma, siamo partiti dalle ultime scoperte della fisica, siamo partiti da questa grande scoperta che è stato il bosone di Higgs, e quindi abbiamo parlato del CERN di Ginevra, questo grande apparato sperimentale che è un acceleratore con un diametro di 21 chilometri, dove vengono fatti accelerare i particelle elementari e dove si va a studiare proprio l'intimo della materia, ciò che avviene nell'infinitamente piccolo, nell'ordine di milionesimi di metro. Questo ovviamente, studiando l'infinitamente piccolo, la cosa bella è che ti porta a studiare, a capire l'infinitamente grande, cioè perché si è fatto il CERN, per capire gli istanti, i primi istanti dell'origine dell'universo. Questa è la macchina, serve per indagare il passato, cioè da dove venivamo, quindi da qualche miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, dopo questa grande esplosione, il CERN riesce a studiare ciò che è avvenuto. E quindi abbiamo parlato di particelle elementari. La seconda puntata è stata nel frattempo che pensavamo appunto su cosa fare, e c'è stata la scoperta delle onde gravitazionali, e quindi abbiamo anche, ovviamente ci siamo serviti anche, dotati di ospiti, perché in una puntata del CERN è intervenuto Daniele Bonaccorsi, che è un ricercatore, professore associato nel Dipartimento di Fisica di Bologna e che lavora al CERN da tanti anni, e ci ha spiegato anche ciò che la scienza di base riesce a fare indirettamente come sviluppo tecnologico, cioè quello che si sviluppa al CERN poi si ripercuote nella vita di tutti i giorni con lo sviluppo di nuove tecnologie. Una fra tutti, per esempio, quello che noi tanto utilizziamo, il web, il World Wide Web, è stato inventato al CERN negli anni Ottanta ed è stata una delle scoperte più sensazionali. Insomma, non servono commenti.
Tim Berners-Lee, no?
Certo, bravo. Grazie, Davide. Le onde gravitazionali, abbiamo invitato Ettore Majorana, nipote del più famoso dello zio Ettore Majorana, grande matematico di via Panisperna, che collaborò insieme a Enrico Fermi, e invece Ettore Majorana nipote lavora a Virgo, che è uno degli esperimenti che hanno scoperto le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono, diciamo, l'ennesima conferma di ciò che Einstein aveva predetto, cioè l'incurvatura, la deformazione dello spazio-tempo. E questa è stata una delle ultime scoperte che si è avuto nel mondo della fisica, perché è avvenuta un paio di anni fa. Ci sono state poi diversi altri esperimenti che hanno confermato, hanno visto ulteriori propagazione di onde gravitazionali da altre sorgenti. Con le onde gravitazionali sono riusciti a vedere il collasso di due buchi neri, quando due buchi neri si avvicinano e collassano per formarne uno più grande, oppure l'emissione di onde gravitazionali da stelle di neutroni. Dimmi, Davide.
No, abbiamo ricevuto una chiamata da Alfredo, che giustamente ci ha corretto su un punto. Non è stata un'invenzione quella del World, un'invenzione, ma una scoperta quella del World Wide Web.
Beh, una scoperta. In realtà, ecco, a dirla proprio precisamente, era già la rete internet, già esisteva, era una rete militare, si chiamava intranet, mi pare. Quindi il modo di scambiare dati già esisteva. Il web.
DARPANET,
bravo Davide. Il browser, ecco, diciamo il modo friendly, come si dice oggi, per visualizzare uno scambio di dati veloci, il browser, quello che è stato messo a punto dai fisici del CERN, perché allora non è che pensavano tanto a quello che sarebbe stato, gli veniva, cioè gli serviva un modo semplice per scambiare i dati e visualizzarli, e l'hanno messo su, insomma.
Certo,
poi,
certo.
Ecco. Poi siamo passati anche a raccontare che cos'è la fusione nucleare, gli nuovi esperimenti di frontiera della fusione nucleare, cioè quello che l'uomo riesce a riprodurre attraverso, che si sta cercando di riprodurre, cioè quello che avviene nel Sole attraverso le fusioni nucleari, e l'uomo sta cercando di riprodurre attraverso la messa in opera di centrali nucleari a fusione, che permetterebbero uno sviluppo di, se così fosse, ma è molto difficile, ma l'abbiamo detto e ridetto, insomma, durante la nostra puntata, che questo è comunque una sfida molto grande per produrre energia elettrica attraverso la fusione nucleare. Poi abbiamo parlato della materia oscura, abbiamo fatto un viaggio attraverso i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, qui vicino in Abruzzo, dove si studiano i neutrini, la materia oscura e i problemi legati anche all'ecologia, all'ambiente, che questi, c'è tutto un dibattito enorme sulla pericolosità di questi laboratori, perché utilizzano comunque sostanze tossiche e quindi questi laboratori non sono stati mai messi in sicurezza del tutto, quindi c'è tutto un movimento che ovviamente giustamente critica l'operato dei laboratori, e quindi richiede urgentemente una messa in sicurezza. Lo stanno facendo, ieri sono passato sotto la galleria, hanno già chiuso tutte le corsie, si viaggia una corsia sola a 60 all'ora, perché stanno facendo, dovrebbero iniziare a fare i lavori di messa in sicurezza. Vado veloce, abbiamo parlato anche della terra che respira, la terra mobile, cioè la tettonica delle placche. Abbiamo avuto con noi uno dei nostri più grandi ospiti, il professor Enrico Bonatti.
Grande emozione.
È stata una grande emozione, vero?
Molto molto bella quella.
Sì.
Diciamo che Enrico Bonatti negli anni 60 si trovava proprio a raccogliere i primi dati sulla conferma della espansione dei continenti, della deriva dei continenti. È stato uno dei pionieri, un professore emerito alla Columbia University, ha avuto diversi riconoscimenti, è stato direttore del CNR, ha un curriculum lunghissimo, membro Accademia dei Lincei, vincitore del premio Feltrinelli, e anche un caro amico soprattutto. poi ci siamo divertiti un po' a parlare della fisica di Interstellar, per chi ha visto questo film, è un film molto, diciamo, con molto saldo da un punto di vista scientifico, non è di quelli di fantascienza per cui il regista divaga troppo e non si sa, poi come si dice a casa mia, non si sa dove va a parare. Invece questo è stato un film che ha dato degli spunti molto interessanti per farci parlare di relatività, di spazio-tempo, di buchi neri, di incurvatura dello spazio-tempo. È stata una puntata molto carina, secondo me, perché ci siamo proprio divertiti, non è stata proprio pesante, diciamo. E per finire abbiamo fatto l'ultima puntata, ci siamo azzardati, che poi questa è, diciamo, una premessa per quello che sono le nostre intenzioni l'anno prossimo. Abbiamo fatto una puntata su scienza e potere, cioè appunto come la scienza e il potere si influenzano a vicenda, quali sono le interazioni, come la scienza viene sottomessa spesso, oggi più che mai, alle esigenze del potere e del profitto. Noi abbiamo tentato di introdurre questo discorso, che è quello, è l'intenzione dell'anno prossimo, quello di sviluppare questo tema. Lo svilupperemo nelle puntate, cercheremo di avere, anche se non lo faremo tutte le puntate, perché comunque noi vorremmo parlare anche l'anno prossimo, ci siamo riproposti di parlare anche un po' più di variazioni climatiche, ci siamo riproposti di parlare di ciò che avviene proprio contemporaneamente. Se c'è una scoperta scientifica, noi la valuteremo se necessario e la divulgheremo, cercheremo di spiegare in maniera semplice, come spero abbiamo fatto fino adesso, le scoperte che via via che per fortuna ci sono nel mondo scientifico.
È un momento poi peraltro abbastanza...
È abbastanza vivace, sì, certo, abbastanza vivace da tutti i punti di vista.
E poi comunque queste puntate sono state assolutamente godibili e per niente pesanti, pur parlando di argomenti difficili, no? Specialmente facendo in radio.
Spero di, ecco, la nostra intenzione era proprio questa.
Un po' come Interstellar, no?
Sì,
parlare di cose
è piaciuta molto. Ci hanno detto che poi quella di Interstellar è stata molto piacevole, proprio perché eravamo riusciti proprio a essere semplici e chiari in maniera.
Poi abbiamo portato comunque un sacco di
diversi ospiti,
importanti. Ci siamo arricchiti tanto in trasmissione, quindi.
Quindi ecco, queste sono le nostre intenzioni. Speriamo di riuscirci l'anno prossimo. E adesso
facciamo un'altra breve pausa, che
uno stacco musicale.
Stacco musicale richiesto
da
Chiara,
ovviamente.
Così.
A introdurre, perché non può mancare, come in ogni puntata, alla fine penso quasi in ogni puntata non possono mancare gli Usmamò, e quindi Usmamò, i ribelli della montagna.
Dalle belle città da te al nemico, fuggimo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il colore della bandiera, l'Italia si è allarmata forte e fiera. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande risposta, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della.
E rieccoci allora in diretta. Diamo subito la parola a Chiara per il ciclo Emergenza Zero.
Eccoci, eccoci, ultima puntata di Entropia Massima del 2018-2019, Emergenza Zero. Quest'anno abbiamo proseguito gli argomenti degli anni passati, diciamo affrontando sempre il problema, il tema delle emergenze dovute ai rischi, a eventi naturali in diversi territori italiani anche, o anche esteri, quest'anno soprattutto italiani, cercando soprattutto di dare la voce a comitati, persone, singoli che abbiano vissuto l'evento, eventi anche passati, anche per vedere in particolare come poi la popolazione è riuscita ad affrontare le diverse situazioni che si possono, che si creano a seguito di un'alluvione, un terremoto, per vedere sia qual è la reazione appunto tra i singoli, come ci si poi riunisce, come si affronta una situazione di questo tipo, e sia qual è poi in realtà l'aspetto più complesso, più complicato di rapporto con le istituzioni, sia di risposta da parte delle istituzioni, sia proprio di anche e soprattutto il discorso che portiamo avanti da anni, il tema della prevenzione, perché sembra che a ogni evento sembra che sia il primo, sembra che non sia mai successo niente di simile prima, e in situazioni poi di varia intensità, dalle più, abbiamo ripreso, abbiamo portato voci da territori in cui gli impatti sono stati appunto di vario livello. Quello che abbiamo raccolto durante quest'anno, durante gli anni passati, è sempre stato uno scollamento molto forte tra quello che richiede la popolazione che vive un evento del genere e le risposte che vengono date sul territorio a breve termine, ma anche e soprattutto a lungo termine, anche proprio sempre in termini di prevenzione. Fa eccezione, diciamo, l'ultimo intervento, ma è stato anche in una situazione di impatto inferiore, diciamo, rispetto ad altri precedenti raccontati, in cui comunque il rapporto con gli aiuti, con la macchina della protezione civile proprio ha funzionato in maniera migliore. Non è il caso di molte molte altre situazioni.
Quest'ultimo qual era? Così
lo dell'alluvione di Dervio sul lago di Como. Abbiamo affrontato invece, abbiamo riportato del decennale dell'Aquila con la presentazione del libro Nati alle 3:32 della Round Robin, editrice, che consiglio veramente, perché vengono riportate tutta una serie di esperienze che anche da un senso molto ampio, un respiro molto ampio, perché sono riportate da più voci e si sente proprio quello che ha vissuto quel territorio in questi ultimi 10 anni, che non sono pochi comunque. E abbiamo parlato anche di nuovo del sisma del 2012 dell'Emilia, con voci dal territorio, con un intervento di un architetto che si è dedicata lei a un tipo di ricostruzione particolare, nel senso ad affrontare il tema in una maniera diversa dal solito, perché il tema della ricostruzione è uno dei temi fondamentali in queste situazioni, ovviamente in situazioni di post-sisma, in cui va ripensato il modo di abitare, il modo di convivere, proprio dal punto di vista anche strutturale, e molto spesso viene, non viene preso in considerazione a livello di pianificazione generale, ma viene lasciato spesso al singolo, ai singoli, soltanto attraverso finanziamenti. Quindi sì, si sente, ci sono i decreti, vengono stanziati milioni, vengono, però sono sempre molto soluzioni molto individualistiche, non si ha la sensazione che i piani di ricostruzione siano a livello, siano pensati a livello territoriale. Cioè, banalmente, quello che cerchiamo sempre di riportare è la necessità, il bisogno di una pianificazione territoriale che tenga veramente conto di quello che poi vuole la popolazione che abita quel territorio e quello che sarà poi in futuro quel territorio. E invece molto spesso viene lasciato molto appunto all'individualismo, per non parlare della situazione dell'Aquila, in cui ancora il centro è totalmente spopolato, sono state fatte queste new town allucinanti in cui appunto il tessuto sociale è disgregato, è stato è un disastro dal punto di vista proprio dell'impatto a livello sociale. E di questo poi ne abbiamo parlato anche con ActionAid, con Sara di ActionAid, che con la loro campagna Sicuri per Davvero stanno portando avanti proprio questo, questa tematica della condivisione, della condivisione delle esperienze, per cercare di creare un qualcosa, una base, una discussione di base, un canovaccio, un qualcosa su cui basarsi per i prossimi eventi, perché ci saranno, è inevitabile, la terra è viva, lo sappiamo.
Beh, uno sappiamo, c'è stato ieri sera.
E uno c'è stato ieri sera, appunto, al termine del riepilogo qualche dato lo diamo per... Quindi sì, la terra è viva, l'Italia è una nazione, è un territorio, non è una nazione, è una nazione, ma è un territorio attivissimo da questo punto di vista, è uno, ha la maggior percentuale di vulcani attivi dell'Europa, il Vesuvio, l'Etna, insomma è un territorio attivo, quindi le conosciamo, sappiamo che i nostri luoghi sono sottoposti a questo tipo di rischio, con una popolazione comunque elevata, con un tasso di abitabilità, di
densità
media, ok, capito il concetto, elevato comunque. E
abbiamo tra i primi al mondo, no? Se non sbaglio, c'è una regione in Campania che è seconda solo a un'altra in Cina.
Esatto, e la zona dei Campi Flegrei è la zona più pericolosa al mondo, nel senso ha il livello di rischio, cioè la pericolosità rapportata alle persone che ci abitano e quindi al danno potenziale, è elevatissimo, è un qualcosa.
Non è classificato
che...
come un supervulcano il Campi Flegrei?
No, non è supervulcano, però.
Tipo lo Yellowstone?
No, però... sta un po' sotto, un pochino sotto, però insomma, siamo lì come concetto. E quindi il concetto è che comunque questo tipo di eventi ce li dobbiamo aspettare. Ci dobbiamo aspettare sempre più un incremento di eventi estremi dal punto di vista alluvionale. Abbiamo parlato molto spesso di cambiamenti climatici, ne abbiamo parlato anche con Alberto, che questa sera non c'è, ma durante il filo rosso di Alberto abbiamo sempre portato, lui ha portato, io l'ho accompagnato, ma notizie, eventi raccolti in giro per il mondo a testimonianza proprio di queste, di questi cambiamenti, del cambiamento climatico, ma comunque degli impatti che sono sempre più evidenti. E quindi
Noi dividiamo in quattro cicli perché ci fa comodo per l'organizzazione della redazione, ma in realtà, come vedete, gli argomenti sono assolutamente sovrapponibili tra i vari cicli.
Assolutamente, assolutamente.
Vengono semplicemente esplosi in modo differente, ma
certo, mi veniva in mente
entropicamente.
Quando, i rischi italiani è proprio per la tettonica delle placche, insomma.
Esatto.
Che si scontra la placca africana,
esatto,
con quella asiatica. Enrico Bonatti ha fatto questa.
Assolutamente, sono tutti argomenti completamente sovrapponibili, interdigitati. E abbiamo parlato poi all'inizio dell'anno del condono di Ischia, del decreto Genova, insomma abbiamo cercato appunto di portare la tematica di come vengono affrontate le emergenze a livello italiano. Nel prossimo anno probabilmente, cioè, l'intenzione è quella di continuare comunque questo ciclo sull'emergenza, probabilmente dandogli un taglio un po' nuovo, ma sarà una sorpresa.
Siamo il paese delle emergenze.
Siamo il paese delle emergenze. Vediamo di smorzarle, di pensare più alla prevenzione, di portare, anche può essere uno dei temi, portare buone pratiche di comunque prevenzione, di come preparare il territorio, la pianificazione territoriale e la consapevolezza stessa anche delle persone, anche aumentare la coscienza tramite la conoscenza dei fatti, degli eventi, del come funziona, è uno dei punti focali, dei punti principali di questo, comunque di questo tema. E proprio a questo proposito, appunto, volevo dire due parole del piccolo sisma che è stato avvertito in molte zone di Roma di ieri sera, ed effettivamente è stato abbastanza leggero come sisma. È stato i dati presi dall'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che esorto a consultare in queste situazioni comunque per prendere informazioni, riporta appunto l'epicentro del terremoto verso Colonna, cioè poco a nord dell'edificio del vulcano laziale dei Colli Albani, che è un vulcano che quindi anche storicamente ha delle è quiescente, ma dei suoi movimentini ce li ha storicamente, e l'epicentro di quello del sisma di ieri sera però è proprio in piena Valle Latina, e poco a nord del vulcano laziale e a sud delle pendici dei monti Prenestini e Tiburtini, e storicamente è una zona comunque abbastanza ci sono stati altri sismi della stessa intensità che è stata riportata sul 3.6 di magnitudo momento, e storicamente ha avuto una serie di questo tipo di eventi. Sempre ricordiamo la differenza e i diversi dati che vengono forniti dall'INGV e da diversi siti, nel senso sono i dati sulla magnitudo, vengono calcolati inizialmente in maniera automatica, quindi considerando la profondità dell'epicentro, cioè proprio dove avviene la rottura della roccia, della faglia, dove avviene l'inizio, la rottura appunto, e una serie di altri parametri, quindi di accelerazione al suolo, della composizione delle rocce, quindi da una serie di parametri viene calcolata quella che è l'energia del terremoto, che appunto viene riportata come magnitudo. La magnitudo poi a sua volta appunto può essere riportata come magnitudo momento e viene indicata con MW o magnitudo Richter, che sono leggermente diverse. Completamente diverso è il concetto invece dell'intensità del terremoto, nel senso quali sono gli effetti visibili e di cui abbiamo esperienza noi proprio a livello di cose che succedono, cioè i danni provocati dal terremoto. Quello di ieri sera è stato abbastanza leggero in realtà, anche se effettivamente all'epicentro è stato riportato di circa qui non è a colori ovviamente, ma sul, se non sbaglio, intorno al quinto grado della scala, che viene, che è una scala Mercalli, che appunto indica, è descrittiva di una serie di eventi che può provocare il terremoto, che si parte dal tintinnio degli oggetti al fuoriuscita di liquidi dai bicchieri alle finestre che sbattono, fino a poi ovviamente salire in intensità fino alle crepe e conosciamo il resto. Quello di ieri sera viene riportato comunque intorno a Roma su un quarto, su un terzo quarto grado della scala Mercalli, quindi comunque abbastanza leggero, e un quinto grado intorno all'epicentro. E ecco, io direi che con questo chiuderei e facciamo un ultimissimo stacco musicale, rimandando ovviamente a settembre con Emergenza Zero e passando poi la palla a Paolo sugli aggiornamenti comunque del Forum Acqua nell'ultimissima parte della trasmissione.
Ok, allora diamo un'altra, vi facciamo ascoltare un brano dei Sick of It All, Road Less Traveled. Ed eccoci di nuovo in diretta per quest'ultima parte di trasmissione. Ancora un intervento da parte dei compagni di Geologia Senza Frontiere. Questa è la volta di Paolo, che come sapete segue da sempre, da quando è nato il Forum Acqua, quindi volentieri ci dà qualche aggiornamento, giusto?
Sì, qualche aggiornamento, ripercorrendo un po' quello che abbiamo provato a raccontare durante quest'anno. Un racconto non semplice rispetto a tutto il percorso a difesa dell'acqua pubblica e soprattutto dell'esito del referendum 2011. In particolare abbiamo aggiornato passo dopo passo rispetto alla discussione della legge cosiddetta per l'acqua pubblica, che è in discussione in Parlamento, nello specifico alla Camera dei Deputati. Abbiamo aggiornato passo dopo passo rispetto al nulla di fatto di questa discussione, perché ad oggi ci troviamo di fronte ad uno stallo che è diventato un alibi sia per maggioranza e opposizione per non procedere all'esame di questo provvedimento, quindi un fatto deprecabile e che noi abbiamo denunciato pubblicamente come, come Movimento per l'Acqua, sia a quello che attiene all'attività del, delle opposizioni in Parlamento, che ovviamente fanno il loro lavoro di ostruzionismo e hanno trovato l'alibi nel richiedere una relazione tecnica al governo per definire quali potrebbero essere gli impatti economici della ripubblicizzazione, quindi del processo che avvia, che disciplina la legge rispetto ai soggetti gestori del, del servizio idrico, e dall'altra però quello che ci è sembrato evidente è che questo così grimaldello sia stato utilizzato soprattutto dalla maggioranza per così acquietarsi nell'attesa di questo elemento tecnico che dovrebbe un po' così chiarire il contesto a tutti. In realtà sono più di 3 mesi che il governo deve produrre questa relazione, si è ben guardato dal farla, prendendo tutti i tempi per superare i vari passaggi un po' critici come le elezioni europee, in cui evidentemente a qualcuno avrebbe creato qualche problema dover spiegare che la legge per l'acqua era ferma, e ad oggi ci troviamo appunto al fatto che in teoria oggi è il 24, oggi proprio doveva essere calendarizzata all'ordine del giorno della, dell'aula della Camera, e quindi sarebbe dovuta uscire la legge dalla Commissione Ambiente, quindi dopo la discussione, l'esame degli emendamenti, e arrivare in aula per la discussione e la votazione. Ovviamente diciamo ciò non è avvenuto ed è la terza volta che non avviene. Questo è un fatto grave perché è evidente che in questo modo in particolare il Movimento 5 Stelle può continuare a giocarsi la carta che la legge per l'acqua pubblica è una delle priorità, perché viene di volta in volta calendarizzata nei lavori della, della Camera, sapendo che poi non arriverà mai a un qualcosa di concreto, però gli permette ovviamente di continuare la sua propaganda rispetto alla prima stella. Contemporaneamente, ed è diciamo dibattito di queste, sul tema ovviamente di queste ultime settimane, è il fatto che si va in direzione ostinata e contraria rispetto alla gestione dell'acqua, perché all'interno del ormai famigerato decreto crescita è stato inserito un articolo in cui sostanzialmente si privatizza l'acqua del sud Italia, in particolare per così dire potremmo sintetizzare le fonti, o meglio le opere di captazione delle fonti, o diciamo le opere che con cui si gestiscono i grandi invasi e le grandi opere di adduzione e distribuzione, perché si è previsto, in perfetta continuità con il passato, di trasformare un ente, l'EIPLI, l'ente che gestisce queste infrastrutture tra Basilicata e Puglia, si è deciso di trasformarlo in una società per azioni, seppur controllata dallo Stato, in particolare dal Ministero dell'Economia e dalle regioni interessate. Però questo passaggio di trasformazione da un ente di diritto pubblico a una società per azioni abbiamo visto che storicamente è stato il primo passo verso la privatizzazione, e l'abbiamo denunciato in quanto tale, soprattutto leggendolo alla luce del fatto che contemporaneamente appunto la legge per la gestione pubblica, per la ripubblicizzazione, era bloccata alla Camera. E allora delle due l'una: o si vuole realmente andare verso una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico, o invece si intende proseguire la strada intrapresa dai governi passati. Immaginiamo che questa cosiddetta privatizzazione dell'acqua del sud Italia è iniziata con il governo Prodi del 2006-2007, confermata da Monti nel 2011, di nuovo confermata da Gentiloni nel 2017 con la finanziaria 2017.
E in mezzo però c'è stato il referendum, giusto?
E nel frattempo nel 2011 ci fu il referendum, seppur formalmente su un altro segmento, cioè il servizio idrico integrato, che quindi è la seconda parte della gestione del servizio idrico, e questo governo del cambiamento invece non ha fatto altro che cambiare tutto per non cambiare nulla, ovvero confermare, anzi addirittura si dice nella relazione di accompagnamento a questo articolo 24 del decreto di crescita che si intende accelerare il processo di trasformazione, quindi addirittura si vuole essere i primi della classe, no, in questo passaggio. E quindi questo è stato un po', purtroppo devo dire, il nostro racconto fatto alla radio, perché, perché è evidente che è un momento di difficoltà rispetto anche alle nostre aspettative e prospettive a distanza di 8 anni dal, dal referendum. Avremmo sperato di trovarci in un'altra condizione. A ottobre era partita di slancio la discussione della legge, oggi ci troviamo invece appunto in, sostanzialmente in una condizione in cui è la stessa della precedente legislatura, quindi con soprattutto con il governo Renzi quando aveva stravolto completamente la, la legge. Tutti i segnali vanno in quella direzione lì, il fatto che questa maggioranza laddove dovesse discuterne ne discuterà, ma nell'ottica di modificarla e stravolgerla, e quindi questo credo che sarà un po' il nostro compito nel prossimo futuro, denunciare appunto questo, questo obiettivo che si pone la, questo governo e in particolare la maggioranza, maggioranza giallo-verde. Abbiamo ovviamente anche toccato alcuni temi di attualità. Siamo ritornati perché negli anni passati ci siamo stati a parlare delle, della situazione dei, della gestione dei fiumi nel Veneto, agganciandoci al tema purtroppo di tragica attualità del, del disastro ambientale avvenuto ad ottobre scorso con quel sostanzialmente un uragano che si è abbattuto su alcune valli del, a cavallo tra il Veneto e il Trentino, e poi altre questioni appunto di alcune vertenze importanti che abbiamo continuato a seguire sempre sulla gestione pubblica e sul, sul diritto all'accesso all'acqua in Italia, e credo che questo sia anche un, il filone che intendiamo proseguire a seguire per l'anno prossimo a partire dal mese di settembre-ottobre. E io a questo punto mi fermerei qui, anche perché siamo arrivati praticamente agli sgoccioli.
Sì, abbiamo questa volta gestito i tempi bene, siamo arrivati giusti giusti alle 9.
Precisissimi, cosa molto rara, perché anche questo ci abbiamo provato tutto l'anno, però insomma non è, non è sempre andata bene. Comunque siamo alle 20:59 su Radio Onda Rossa, Entropia Massima, ultima puntata della, della stagione, 87.9 modulazione di frequenza, ondarossa.info per ascoltare in streaming. I podcast di tutte le trasmissioni li potete trovare sul sito, come anche delle altre trasmissioni, ma in particolare quelle di Entropia Massima. E quindi un saluto a tutte e a tutti dai vari comparti e anime della...
augurerei anche buone vacanze estive.
Buone vacanze estive, buon caldo, e a
risentirci. Ormai abbiamo raggiunto una temperatura da fusione in studio.
Esatto.
Un caldo tremendo.
Siamo lì, ci manca, siamo sul plasma circa. E quindi a risentirci, un saluto a tutte e a tutte, in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale.
A presto.
A presto.
A presto.